proprio di Bernardeschi come jolly offensivo su tutto il settore d'attacco. Buonasera innanzitutto mister, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi. Ma io credo che alla fine l'esempio più eclatante sia nella scelta fatta quest'estate da parte di Mancini nell'inserire nella rosa un giocatore, Bernardeschi, a danni insomma di giocatori come potevano essere in quel momento più forse non meritevoli, ma che avevano fatto meglio durante il campionato, come Politano o altre persone. Quindi, il fatto di averlo voluto nella rosa perché potesse giocare in più ruoli ti dimostra fondamentalmente quello che dicevate prima, che è diventato un giocatore che all'occorrenza può essere sfruttato in più situazioni tattiche.
Sì.
E questo credo che sia ormai palesemente visibile, tant'è vero che la stessa Juventus quest'anno sta sfruttando Bernardeschi e lo sta sfruttando in più ruoli.
Sì, rimarrei sulla Juventus, mister, e andrei su un altro Federico, che insomma è quello che ha deciso poi la partita di Champions contro il Chelsea. L'abbiamo chiesto anche in questi giorni, ci riprovo. Allegri in sostanza ha parlato di una partita che si è modificata quando ha spostato Chiesa più avanti come centravanti e gli ha messo Bernardeschi alle spalle. Questa soluzione può andare bene anche continuativamente per il futuro, magari con Dybala, penso, al posto di Bernardeschi, o nel futuro attacco della Juve c'è altro?
Ma io credo che tutto sommato, secondo me, ci possa essere questa soluzione per un motivo semplice tatticamente. La Juve ha bisogno di giocatori che allunghino le difese avversarie e Chiesa in questo è molto bravo, perché sì, è un giocatore che abbina la capacità di ricevere palla e saltare l'uomo, ma allo stesso tempo anche di ricevere la palla in profondità, perché ha velocità e ha tempi di inserimento. E quindi, secondo me, per caratteristiche proprio degli attaccanti della Juventus, ha tolto Morata, credo che poi la soluzione Chiesa in avanti, secondo me, possa essere una soluzione che secondo me può portare solo che beneficio tatticamente alla Juventus di quest'anno. E noi ci dimentichiamo, e voi insomma lo sapete meglio di me, che Chiesa nel suo trascorso anche da giocatore della Fiorentina a volte veniva anche utilizzato come seconda punta alla correnza e fece anche bene, perché mi ricordo benissimo che in quel periodo lì insomma fece molto molto bene anche da punta un pochettino più accentrata.
Ecco mister, io vorrei tornare anche su Allegri, perché giustamente introduceva prima Dimitri Conti l'argomento, no, di un allenatore che sembra con questa partenza non essere più l'allenatore giusto per la Juventus, ha perso il ritmo, qualcuno ha detto, con la conoscenza del nostro campionato. Poi bastano le vittorie in Champions League, le vittorie in campionato per dire che no, Allegri ha tutto in mano, no? Ecco, io francamente penso che decidere quello che è giusto o sbagliato su Allegri, insomma, mi sembra sia molto prematuro. Cioè, qui siamo di fronte a un grande allenatore, no?
Allora, io ho una mia idea molto particolare che esterno un pochettino nel momento in cui si parla del match. La realtà è questa, che la prima avvenuta di Allegri alla Juventus fu esattamente dopo Conte. E Allegri non ebbe il compito di assemblare una squadra, perché era già stata fatta con Conte, con quella mentalità robare. Ebbe solo l'intelligenza di sfruttare quello che Conte aveva fatto sul campo, ma di liberare mentalmente i giocatori da certi tipi di situazioni schematiche, roba varia. E però quella Juve era già un contesto che era nata con Conte. Oggi Allegri è ritornato alla Juventus in un contesto dove non c'è questo tipo di mentalità, perché un po' perché Sarri era partito ma non c'era riuscito, un po' perché Pirlo per la sua inesperienza non è riuscito a darlo. La Juventus una vera identità non ce l'ha mai avuta negli ultimi due anni, soprattutto perché averla costruita intorno a un giocatore come Ronaldo, che tendenzialmente non ha questa nomea di poter essere un giocatore che dà sicuramente uno spirito di squadra, ma è un giocatore che tende ad accentrare un po' il gioco, ecco che Allegri si è ritrovato a ritornare alla Juventus senza questo che poteva essere un concetto di base di squadra. E quindi ha trovato un po' più di difficoltà, perché si è dovuto ripartire da questo concetto qui. Oltretutto, in un contesto dove la Juve, vuoi o non vuoi, se l'anno scorso la Juve all'ultima giornata è arrivata quarta, ma diciamo la verità, se il Napoli non fa Caracchini arriva quinta, gli togli un giocatore da 30 gol come Ronaldo, non so qual è il parametro perché quest'anno possa far meglio. e quindi tutte queste componenti qui hanno portato che molti hanno fatto dei discorsi che secondo me non avevano senso nei confronti di Allegri.
Certo, senta, però tornando sulla formazione, io ho la sensazione, no? Cioè la formazione della Juve, nel senso su quella che potrebbe essere la formazione ideale con i giocatori che oggi ha a disposizione Allegri. Forse 4-2-3-1 sarebbe perfetto, perché comunque puoi mettere Dybala alle spalle della prima punta, puoi sfruttare Chiesa, Cuadrado, Kulusevski sugli esterni, e probabilmente le caratteristiche sono questo. Però, mister, non so se lei è d'accordo, io ho la sensazione che Allegri questo modulo non lo faccia per un semplice motivo, perché gli manca il Pjanic, il Jorginho... O il Matuidi anche, voglio dire, c'è un giocatore fisicamente strutturato che possa permettere di raggiungere un centrocampo a due, perché sono tutte mezzale alla fine.
Esatto, perfetto, perché poi alla fine la Juve era stata costruita per giocare così, e già l'anno scorso vi ricordate che Pirlo cercò di giocare 4-4-2, che poi si impostava a 3 e si difendeva a 4, però la Juve è una squadra che è composta da tutti mezzali, che tendenzialmente invece dovrebbero avere un giocatore che potrebbe giocare basso, ma non ce l'ha, e quindi tendenzialmente ha sempre questo giochino di come mettere la squadra, perché a due non ci può giocare, a tre non c'è il basso, e diventa una squadra che da questo inizio qua fa un po' di fatica. E il problema è che ci sono stati anche l'anno scorso, fondamentalmente, la Juve quest'anno, tranne Locatelli, e quindi non è che siano cambiate tante le cose. Condivido il fatto che trovare un vestito giusto a questa Juventus non è una cosa così facile, secondo me. E se la partita vinta col Chelsea sicuramente ha portato un pochettino più tranquillità, però è stata fatta in una maniera in cui, parlandoci chiaramente, questo può servire in questo caso particolare, perché per mancanza di qualche giocatore, ma la Juventus come mentalità non può stare ad aspettare l'avversario e ripartire in contropiede, perché poi ci saranno anche partite dove deve fare il gioco, e quello diventa poi un problema importante.
Ecco, domani alle 18 c'è il derby di Torino. Quanto può essere partita svolta della stagione? E in particolare le agevolo una statistica, cioè che la Juventus non vince 3 partite di fila in campionato da quasi 2 anni.
Ma perché ritorniamo a quello che si è detto prima. Io credo che sarà una partita difficile, perché secondo me, per caratteristiche anche di come il Torino sta giocando, troverà difficoltà. Non sarà un derby facile sicuramente per la Juventus, questi tipi di derby qui, e soprattutto poi vincere 3 partite, che insomma non lo fa già da 2 anni, diventa sicuramente un qualcosa di importante. Io quest'anno non sono tanto fiducioso su come la Juve possa fare, sono sincero. Non vedo una squadra che è in crescita. I 2 risultati, le 2 vittorie fatte sicuramente non sono figlie né del gioco né della crescita, ma sono figlie sicuramente dell'esperienza e della capacità di qualche giocatore di ribaltare un risultato, sia a Spezia sia in casa col Chelsea, che ha portato sia con 2 vittorie.
Mister, qualche giorno fa Fabio Cannavaro, che lei conosce benissimo, è tornato a Napoli, ha raccontato della sua avventura in Cina, ha detto: beh, sono stato benissimo, però ora era giusto il momento anche di tornare indietro, sogno di allenare, di allenare, in particolar modo di allenare il Napoli, no? È il suo sogno. Ecco, siccome lei lo conosce benissimo, Fabio Cannavaro, quale opportunità potrebbe avere, o c'è stato qualcosa quest'estate che lo poteva avvicinare a qualche panchina di Serie A, oppure tutto fermo?
No, io quest'estate non credo che abbia, ve lo dissi già l'anno scorso quando la Fiorentina stava per riconfermare Iachini, contattò Fabio Cannavaro per sapere.
Sì, ce lo raccontò infatti.
Esatto. Quest'anno non credo che abbia avuto dei contatti col calcio italiano, perché fino a un mese fa ancora la sua decisione di andare via dalla Cina non era stata presa, quindi è una cosa abbastanza recente. Ora, l'ho sentito ultimamente, logicamente ha deciso di tornare indietro, ha deciso di mettersi sul mercato, e ora cerca l'opportunità giusta per ripartire. Tra l'altro lui mi diceva anche, e l'ha anche detto pubblicamente, che insomma, se ci fosse anche un'opportunità di Serie B, una buona Serie B, e secondo me alludeva al Parma, ha detto sinceramente, lui la prenderebbe in considerazione.
Beh, però è anche un segno importante, no? di partire dal basso, perché credo che questo gli faccia anche onore, no? Uno ricomincia magari spera di fare il massimo, però parti dalla Serie B, che comunque è sempre un partire per gradi, no? Quindi questo gli fa onore a Cannavaro.
Ma guarda, io un mese fa sono andato a Coverciano a fare una lezione proprio sulla formazione dell'allenatore, sai?
Sì.
E dicevo proprio questo, fondamentalmente sono partito da una frase dicendo: allenatore non si nasce, si diventa. Perché si diventa? Ma si diventa con le esperienze, col processo di formazione che ti porta dal basso verso l'alto. Io credo che molti allenatori, logicamente, non è facile dire no a un'opportunità importante, però secondo me è anche vero che partire subito dall'alto ti crea sicuramente delle situazioni che inizialmente ti possono ammazzare. E Fabio su questo, secondo me, invece ha un criterio giusto, perché lui si è fatto la prima esperienza, l'è fatta in Cina, in un campionato sicuramente non di primo piano, soprattutto un aspetto tattico per un allenatore che inizia, e quindi ha fatto il primo processo lì, oggi si ributta in Italia o in Europa e prende in considerazione anche un processo di formazione che parte un pochettino più basso. Secondo me è un segno di intelligenza questo.
Sono d'accordo.
Sì, l'ha nominato Nick facendo la domanda su Cannavaro. Adesso introduco io il tema Napoli. Napoli che ieri ha perso la prima partita stagionale in Europa League, una partita abbastanza movimentata, va detto, successo un po' tutto, il contrario di tutto. Perso contro lo Spartak Mosca, però in campionato ne ha vinte 6 su 6.
Sì, ma io l'ho visto, sono stato anche a Genova a vederlo il Napoli dal vivo. E l'avevo visto anche in televisione. Il Napoli quest'anno mi dà un senso veramente di squadra forte, e lo era già l'anno scorso, ma quest'anno secondo me ha avuto un paio di situazioni che secondo me non l'hanno reso ancora più forte. Uno è l'aspetto della crescita di Osimhen, che secondo me l'anno scorso aveva avuto un po' di problemi di ambientamento, poi era stato infortunato perché
sì,
si ruppe la spalla.
Spalletti lo ha migliorato sicuramente.
E il fatto che poi si è allenato da un allenatore che ha la capacità di sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Quali sono le caratteristiche di Spalletti? Quello di attaccare benissimo la profondità, e lui ha questo nelle caratteristiche, così bene ha queste nelle caratteristiche, secondo me si è trovato alla perfezione con quello che l'allenatore gli chiede. E poi il fatto che ci sia stato la crescita di qualche giocatore come Elmas, come l'acquisto come Andrissà, e il fatto queste componenti qui, tutte queste componenti qui, ha portato che il Napoli secondo me quest'anno, secondo me, è una delle accreditate numero uno per cercare di vincere lo scudetto. L'unico problema del Napoli è il discorso della Coppa d'Africa che succederà.
Vanno via diversi giocatori.
Sì, abbiamo visto.
No, vanno via i tre giocatori dell'asse portante, perché va via Koulibaly, va via Andrissà e va via Osimhene.
Sì.
Il che vuol dire va via l'asse centrale, che in questo momento è l'asse, secondo me, portante, e dove il Napoli si basa per cercare di far ruotare tutto l'aspetto tattico.
Massimiliano Maddaloni a TMV Radio, qui in onda su Stadio Aperto. Abbiamo parlato di Napoli come una delle pretendenti per lo scudetto. Io chiedo se è la principale pretendente, se non lo è, chi può esserlo, se l'Inter campione in carica, non lo so, magari il Milan, questo lascerò spazio al mister. E poi se quanto si vede la differenza, anche se molto presto, la differenza di mano, di operato tecnico tra Gattuso, che più o meno aveva questa squadra senza Anghissà, e Spalletti.
Allora, per quanto riguarda da quello che ho visto fino adesso, vedo sicuramente Napoli, Inter e Milan un pochettino più avanti rispetto agli altri in questo momento, con la Roma, la Juve è un pochettino più indietro, e la Lazio, che in questo momento secondo me ha iniziato a entrare nei concetti di Sarri, e la vedo che partito dopo partito sta crescendo sempre di più. Però per quanto riguarda la mano tra Gattuso e Spalletti, devo essere sincero, vedo un Napoli meno frenetico, vedo un Napoli molto più razionale, vedo un Napoli molto più quadrato, che sfrutta meglio le caratteristiche dei giocatori. Questo non vuol dire che Gattuso non l'ha fatto, perché Gattuso fondamentalmente, diciamoci la verità, ha avuto un po' di problemi durante l'anno, sia per quanto riguarda l'infortunio di qualche giocatore, sia per il fatto che non era messo in un contesto di tranquillità, perché sappiamo benissimo che gli ultimi tre mesi c'era guerra proprio in seno,
sì, Era abbastanza complicata la gestione.
È stato abbastanza complicato.
Sì.
Però vedo sicuramente, al di là di quello che può essere la mano, vedo un Napoli molto più deciso, più razionale, più squadra, ecco.
Mister, l'ultima domanda, nel ringraziare e salutare, riguarda sempre un allenatore. In questo caso uno che la gavetta l'ha fatta, che oggi allena la Fiorentina e che è partito dall'Arzignano, si è fatto, diciamo, le sue categorie, è andato a Trapani, Spezia, Firenze, sto parlando di Vincenzo Italiano. Cioè, questo percorso e soprattutto l'identità che lui ha dato a questa squadra, non stravolgendo l'organico, perché poi la Fiorentina, bene o male, con tre inserimenti diversi, mettiamo Lucas Torreira, mettiamo Nico Gonzalez e Odriozola, è sostanzialmente la Fiorentina dell'anno scorso. Ecco, Vincenzo Italiano oggi è uno dei migliori allenatori della scuola italiana?
Assolutamente sì, e non è che lo dico io, ma lo dicono i risultati. Italiano, dove è andato, ha sempre fatto bene, ha sempre inciso su quello che può essere l'identità di squadra, e le sue squadre hanno un'idea ben chiara, fatta di un calcio aggressivo, di un calcio aggressivo quando c'è da difendere, è un calcio anche di verticalizzazione, di buone capacità nel combinare la partita in cui si ha la palla. E la Fiorentina è la dimostrazione di una squadra che l'anno scorso questa città non ce l'aveva e quest'anno ce l'ha, con gli stessi giocatori, tranne insomma tre innesti che sicuramente sono importanti, ma sicuramente non sono stati così fondamentali per cambiare un'identità a questa squadra. Oggi la Fiorentina va a giocare in tutti i campi e in tutti i campi se la gioca la squadra che sa quello che vuole. La stessa cosa la faceva lo Spezia l'anno scorso, sì, che si è salvato non aspettando ma cercando di aggredire in avanti. Non, e questa è l'identità di Italiano.
Certamente. Mister Massimiliano Maddaloni, è stato un piacere averla qua come sempre a TV Radio, a Stare Aperto. Un abbraccio forte, torniamo a sentirci
forte
presto.
Forte anche voi.
Grazie
a tutti. Arrivederci,
grazie mister. Grazie. Bene, ringraziamo Massimiliano Maddaloni, abbiamo parlato a lungo, ovviamente.